Vedo oggi che probabilmente, anzi sicuramente, la maggior parte di noi che siamo qua, credo di sì, ha la patente. Quasi tutti. Allora sicuramente vi sarà capitato, mentre stiamo guidando, che esce la polizia con la bacchetta e ci fa accostare. A Giulia ancora no, per fortuna, però arriverà il tempo anche a te. Ci fermiamo, ci chiede patente e libretto e dopo ci dice, guardi che non ha le cinture di sicurezza. Forse adesso accade di meno, una volta forse accadeva di più. Non so se vi è mai capitato questo. Quali sono le sensazioni che proviamo? Ok, una cosa ci rendiamo conto, è vero, ho sbagliato. Poi di fronte al poliziotto come ci sentiamo? Ok, un po' di paura, sì, un po' dispiaciuti, un po' agitati, ok. Ci sentiamo di andare contro al poliziotto che ci dice, guarda che... Oh, sì, ci sentiamo piccoli piccoli, forse sì, ha ragione il poliziotto, no? Queste un po' sono le sensazioni che abbiamo quando ci troviamo in una situazione del genere. Ma immaginiamo che anche questo, forse a qualcuno è capitato, che il poliziotto ci dice: ok, non avevi le cinture di sicurezza. Mi raccomando, la prossima volta mettiti le cinture di sicurezza. Per oggi non ti faccio la multa, puoi andare. A quel punto, cosa sentiamo? Un peso che si toglie, il sospiro. Ci sentiamo anche un po' grati, no? Al poliziotto che ci ha fatto questo, che ci ha salvati da questa multa che dovevamo prendere anche giustamente. E qual è la prima cosa che faremo? Subito la cintura, perché sappiamo che avevamo sbagliato, il poliziotto già ci ha graziati di quello che non ci ha dato la multa. E quindi la prima cosa che ci viene da fare subito è sicuramente la cintura. Metto prima la cintura perché so, ho capito di aver sbagliato. Perché ho voluto raccontare questo? Perché questo, in modo similare, non esattamente così ovviamente, è un'immagine, ma questo è accaduto a noi quando ci siamo convertiti, no? Abbiamo ascoltato il Vangelo, la buona notizia, e ci siamo resi conto di aver sbagliato. Ci siamo resi conto che abbiamo disubbidito a Dio e a quel punto ci siamo resi conto anche che era giusto che dovevamo pagare questa nostra disubbidienza. Ma nello stesso momento il Vangelo parla proprio che Dio ci ha detto: ok, tu hai sbagliato, tu devi pagare, ma non paghi tu, ho pagato io. Gesù è morto, ha pagato al nostro posto. E quindi noi possiamo così non pagare questo. E sappiamo, no? Siamo stati salvati grazie a questa parola, no? Grazia. Quello che Dio ha fatto nei nostri confronti. E com'è questa immagine che abbiamo detto? La prima cosa che facciamo è metterci la cintura. Anche quando ci siamo convertiti, la conseguenza di questo è comportarci in una certa maniera. Quando c'è una conversione vera, non accadrà mai che un uomo o una donna continuerà a vivere esattamente nello stesso modo. Perché? Perché si è reso conto di aver sbagliato. La propria vita, il proprio cuore è stato trasformato, no? Giovanni parla nel suo Vangelo, no? Gesù dice: devi nascere di nuovo a Nicodemo. E c'è questa nuova nascita, è una nuova persona, e quindi cambia completamente il comportamento. Proprio come l'immagine che abbiamo preso. E questa mattina volevo condividere con voi alcune riflessioni su un brano che si trova in Efesini, al capitolo 2, dove Paolo riprende un po' quello che noi eravamo, riprende un po' quello che Dio ci ha fatto, quello che ha fatto nelle nostre vite. Molte volte, forse anche avete sperimentato quando leggiamo questi brani, sono cose che conosciamo, sì, prima eravamo peccatori, facciamo questo, quello, dopo Dio ci ha salvati, no? Sono cose che andiamo spesso anche velocemente avanti nella lettura, ma è importante anche questi brani rileggere e meditarli, ripensare, riflettere quello che il Signore ha fatto per noi, perché questo riprendere queste cose ci incoraggia, questo riprendere questi concetti, quello che Lui ha fatto per noi, ci dà forza nella nostra vita, nell'andare avanti, perché spesso, anche senza volere, ci dimentichiamo un po' di questo. Spesso viviamo come se non sapessimo tutte queste cose, anche se senza volere, ma siamo portati a fare questo. Così vogliamo leggere insieme Efesini, capitolo 2, i primi 10 versetti. Paolo a Efeso scrive così, dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Sono parole belle che ripercorrono, no? Anche la nostra vita, quello che eravamo prima, quello che siamo oggi, tutti coloro che hanno accettato Cristo nella propria vita. E possiamo dire, leggendo già dai primi versetti, che la situazione dell'uomo, l'uomo e la donna in generale, non è proprio delle migliori, più o meno da Adamo ed Eva in poi, cioè praticamente da sempre, da quando Adamo ed Eva hanno deciso di disubbidire a Dio. Perché hanno detto: no, aspetta, forse Dio non ha proprio tanta ragione, voglio io fare quello voglio decidere io. Hanno scelto di disubbidire in questo modo a Dio. E da là in poi la situazione è peggiorata. Leggendo nei primi capitoli di Genesi ci si rende conto benissimo di questo. E infatti Paolo parla proprio di questa situazione, che anche noi oggi possiamo vedere, possiamo sperimentare nella quotidianità. Paolo parla che ognuno di noi era morto nelle proprie colpe e nei propri peccati, ovvero eravamo separati da Dio a causa della nostra disubbidienza a Dio. Noi siamo stati creati per avere un rapporto con Dio. Nel giardino dell'Eden Dio ha creato l'uomo, poi la donna. Per quale motivo? Affinché si potesse avere un buon rapporto, una relazione, affinché anche Adamo ed Eva potessero dar lode anche a Dio. In questi giorni, no, ci sono state le partite, forse qualcuno di voi si è incontrato con qualcuno, no? Abbiamo passato anche magari in famiglia, se non per partite, per altri motivi, delle belle serate, no? Pensiamo a queste belle serate dove non ci sono pensieri, anche quando magari ci incontriamo con la Chiesa, no? Passiamo dei bei momenti, ridiamo, scherziamo, siamo spensierati. Ecco, questa bella atmosfera, questo bel rapporto che c'è, che si crea in modo molto più amplificato e in modo costante, e ci doveva essere nel giardino dell'Eden, con Dio, insieme a Dio, tra gli uomini e con Dio. Questo Dio aveva creato tutto questo, quando non c'era ancora il peccato, c'era questo rapporto senza nessun ostacolo tra di noi e tra noi e Dio. Questo è quello che Dio voleva, ha voluto creandoci, però abbiamo visto come questo rapporto si è rotto, questo equilibrio si è spezzato a causa proprio di questa disubbidienza. E quindi questo è quello che oggi possiamo sperimentare. Da quando nasciamo non abbiamo più questa sensazione di pace, no? Di stare bene, essere in pace. Molte persone neanche sanno che questa sensazione che non c'è più è perché non c'è questa pace con Dio e ricercano questa pace in altre cose. Ecco, Paolo riprende un po' questo, no? E dice che noi eravamo morti nei nostri peccati, nelle nostre colpe, vivevamo in questa situazione, come delle persone morte che non possono fare niente, delle persone che non reagiscono, perché non c'è più quella pace, quella gioia che c'era all'inizio. Paolo parla che abbiamo scelto in questo modo di ribellarci. È una cosa strana, no? Ma tutti quelli che non vogliono riprendere questa pace con Dio, che questo rapporto con Dio non lo vogliono riprendere attraverso il Vangelo, attraverso quello che Gesù ha fatto per noi, Paolo dice che prima, quando eravamo in questa condizione, eravamo ribelli a Dio, disubbidendo Dio in modo sfacciato o anche forse un po' in modo incosciente, senza sapere direttamente a Dio, però voglio fare quello che voglio io, questo è un essere ribelli nei confronti di Dio. E Paolo parla proprio di questo, dice che eravamo ribelli a Dio, ci siamo ribellati a Lui perché abbiamo rifiutato questo, di nuovo, di avere questo rapporto con Lui, con Dio. Questa era la condizione che eravamo. Andando avanti, continua a parlare anche dei piaceri. Dice che seguivamo i piaceri della carne, quello che la nostra carne voleva, quello che la nostra mente voleva. Quando non eravamo credenti, vivevamo per questo. Questo era il centro della nostra vita. Il nostro scopo era questo, soddisfare quello che volevamo. Era questo il nostro obiettivo. E Paolo dice proprio questo, noi eravamo così. Una riflessione a proposito di questo, è importante che dobbiamo fare. Dio ci ha creati con le emozioni. Dio ci ha creati con degli occhi, ci ha creati col sapore, con l'olfatto, con tutto questo per poter godere anche di questi piaceri che lui ha creato. Il problema arriva quando questi piaceri vengono corrotti, vengono distorti. Il problema arriva quando questi piaceri vengono messi al centro della propria vita. Allora a questo punto possiamo dire che questo non va bene. No, che molte volte quando si pensa all'essere cristiani, no? Si pensa, ok, niente piacere, nessun piacere. No, non è così. Dio ci ha creati apposta per questo, anche per questo. Il problema sono questi piaceri distorti, il mettere al centro se stessi. Allora questo è il problema, è questo quello che noi eravamo, mettevamo noi stessi al centro, lasciando Dio in disparte. In questo modo ci dimostriamo ribelli a Lui, a quello che Lui ci offre, di nuovo questa pace con Lui. Ecco, E tutto questo, abbiamo parlato di tutto questo al passato. Sì, questo è stato il nostro passato, ma dobbiamo sempre riflettere, tenere presente che alcune di queste cose possono rientrare nelle nostre vite, forse in modo più subdolo, forse in modo minore. Possiamo sperimentare di nuovo questo, possiamo in certi momenti della nostra vita mettere noi stessi al centro. Possiamo in certi momenti della nostra vita dare più importanza a seguire i piaceri della nostra vita. Paolo dice, no? Del nostro corpo, dei nostri pensieri. Quindi anche queste parole, questi versetti che noi consideriamo cose del passato, dobbiamo meditarle, riflettere, perché possono essere anche qualcosa di noi oggi come credenti, anche se in modo minore forse, ma dobbiamo stare attenti a questo e dobbiamo essere allerta proprio a questo. E quindi Paolo, proprio nei primi tre versetti, parla a proposito di questo, di questi piaceri. Parla ancora usa le parole come abbandonarsi, usa parole come seguire l'andazzo di questo mondo. Questa è un'altra riflessione, no, che possiamo fare. Eravamo proprio così, lasciarsi andare, come adesso è estate, no? Forse qualcuno è andato al mare e ci si lascia galleggiare dal mare, dall'acqua, sull'acqua, e le onde ci portano avanti, ci portano indietro e noi andiamo dove le onde ci portano. Ecco, questo è il concetto di cui Paolo sta parlando. Ci facevamo, ci lasciavamo, ci abbandonavamo all'andazzo di questo mondo. Tutto quello che faceva il mondo, facevamo anche noi. Tutto quello che il mondo diceva, questo ti serve, questo è per te, devi fare questo, noi seguivamo. Questa è un'altra cosa, un altro pericolo che dobbiamo stare attenti anche oggi come credenti. Stare attenti a non seguire come dei morti, no? Paolo parla di che eravamo come morti, che non riescono a reagire, non possono, non vogliono reagire. Ma come fatti viventi possiamo oggi reagire, capire cosa è giusto e cosa è sbagliato e dire di no, o anche andare contro quello che il mondo dice, l'andazzo di questo mondo. E così al versetto 3 Paolo dice che eravamo tutti figli di ira. Questa ira ricorda un po', riporta alla mente l'ira di Dio. L'ira di Dio contro il peccato. E purtroppo anche contro quelli che scelgono di seguire il peccato, quelli che scelgono di non fare pace con Dio, ma che si tengono stretti. Questo modo di vivere, no? È mettere se stessi al centro, seguire quello che offre il mondo, che la propria carne offre. E quindi questo è quello che Paolo dice, riporta anche l'ira di Dio. Infatti Paolo parla di dei figli, che tutti noi eravamo per natura figli d'ira. Una piccola parentesi, interessante in questi versetti leggere come Paolo dice, prima dice voi, 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 e dopo dal versetto 3 dice anche noi tutti, no? Dice prima voi, poi noi, tutti nella stessa situazione alla fine, perché sta parlando a dei gentili, a Efeso, no? E quindi dice voi eravate così, però anche noi ci facevamo portare da questi, noi giudei. Quindi tutti quanti, per natura. Dice Paolo, eravamo per natura figli d'ira. E quindi questa è la situazione. In questi versetti abbiamo visto quindi che Paolo parla di tre cose, tre fonti che possiamo anche noi oggi tenere a mente. Tre cose, tre fonti da dove può arrivare questa influenza sbagliata che ci porta lontani. Da cosa è giusto da seguire Dio. Abbiamo parlato del mondo, il mondo che ci può portare a fare delle cose sbagliate. La carne, abbiamo detto che anche la carne, ci sono questi desideri che sono anche naturali, ma che poi sono distorti e quindi ci portano a fare cose sbagliate. E anche, dice il principe dell'aria, principe di questo mondo, il diavolo, anche lui può operare in modo diretto. E quindi queste sono le tre cose da cui dobbiamo stare attenti, fare attenzione, anche come credenti oggi, stare attenti a questo. Alla nostra carne, quello che ci dice, mettiamo sempre tutto davanti a Dio, se è giusto o no, i comportamenti, il mondo, quello che ci spinge a fare, e poi anche al diavolo, anche quello che lui può fare. Dobbiamo stare attenti a tutto questo. E così Paolo nei primi tre versetti parla di questo, ma il quarto versetto inizia con una parola che spesso si trova nella Bibbia e anche nei libri, chi legge molti libri, si trova spesso questa parola, che è la parola ma, che cambia completamente la situazione in cui ci si trova. Abbiamo visto una situazione disperata, abbiamo visto, forse ci siamo ricordati come eravamo noi prima, come vivevamo noi prima, forse ci siamo ricordati anche oggi in alcune situazioni che ci siamo trovati, come ci siamo comportati, no? In modo sbagliato, come che non dovevamo comportarci. Ma al versetto 4 Paolo dice: ma Dio fa qualcosa. Se prima eravamo morti, ad un certo punto Dio fa qualcosa. Ma prima di questo, volevo farvi una domanda. Qual è il versetto più famoso della Bibbia? Pensavo fosse facile la risposta. Ok? Giovanni 3:16, questa è facile. E vi faccio un'altra domanda. Qual è il versetto più famoso, il Giovanni 3:16 dell'Antico Testamento? Lo sapete? Quali sono quelle parole che quelli che erano nell'Antico Testamento lo ripetevano? È stato ripreso molte volte nell'Antico Testamento, come oggi noi facciamo con Giovanni 3:16. Avete idea in mente quale potrebbe essere? Andiamola a leggere. Esodo 34, versetto 6 e versetto 7. Esodo 34, versetto 6 e versetto 7. Passiamo nel periodo di Mosè all'inizio. E versetto 6, versetto 7 dice così: il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non trarrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Leggendo queste parole, no? Forse anche queste le ricordiamo un po' a memoria. Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, vero? Spesso queste parole vengono riprese, spesso le troviamo anche nei salmi. Queste parole qua vengono riprese almeno 27 volte, più di 27 volte vengono riprese lungo l'Antico Testamento queste parole. E queste parole parlano proprio degli attributi di Dio. Cinque attributi di Dio. E tra questi attributi troviamo un po' questa tensione tra l'amore di Dio, la misericordia di Dio, la pietà di Dio verso di noi, verso il popolo di Israele, verso di noi, ma anche la giustizia di Dio, che Dio è giusto, ma è lento all'ira, ci ama, ci fa grazia, è pietoso verso di noi. Questo è Queste sono delle parole molto importanti nell'Antico Testamento. Tanto che, leggendo forse nella nostra traduzione in italiano, non rende molto bene, in Giovanni capitolo 1, vi ricordate di che cosa parla? Che Giovanni riprende, inizia a parlare di Gesù, dicendo nel principio era la parola. E andando avanti con i versetti, Giovanni riprende un po' anche questi versetti che abbiamo letto adesso. Infatti, ad un certo punto, posso leggere io? Leggo dal versetto 14. Dice: la parola è diventata carne, ha abitato un tempo fra di noi, cioè Gesù, piena di grazia e di verità. Queste due parole, leggendo Esodo, si parla, abbiamo letto che dice che Dio è pietoso. Pietoso significa avere grazia. Leggendo anche in ebraico, molte volte, no, è tradotto così, con grazia. Quindi Giovanni sta dicendo: questa parola piena di grazia, pietoso come Dio, e poi parla piena di verità. Anche qua in Esodo, l'ultimo dei cinque attributi è la fedeltà, che anche questa parola è tradotto la maggior parte delle volte come verità. E quindi Giovanni 1, parlando di Gesù, lui riprende il fatto che Gesù è Dio, pieno di grazia, la grazia, la misericordia, di verità, la fedeltà. E quindi in Gesù possiamo trovare la piena l'impersonificazione di questi attributi di Dio. In Gesù troviamo l'amore, la grazia. E quindi questo è molto importante. E continuando col nostro brano, abbiamo visto che Paolo dice ma Dio, e parla di misericordia, parla di grazia. Anche lui ripete continuamente con Cristo, in Cristo, perché è grazie a lui, grazie a Gesù che abbiamo ricevuto, che riceviamo, abbiamo ricevuto questa grazia. Quindi, dalle situazioni in cui ci trovavamo prima, ci ha portato dalla morte alla vita, da lasciarci andare ai piaceri di questo mondo, a seguire la nostra mente, a seguire quello che noi vogliamo, a invece essere seduti, Paolo dice, nei cieli. Che grande cosa, no? Da essere su questa terra, farsi sballottare a destra e a sinistra, ad essere seduti nei cieli. Questo è quello che Dio ci ha offerto. Chi ha accettato Gesù nella propria vita ha ricevuto questo. Chi ha accettato Gesù nella propria vita è seduto nei cieli. Non è più quello che abbiamo letto nei primi tre versetti, ma è stato vivificato, è stato risuscitato in Cristo, grazie al carattere di Dio, a questi attributi che abbiamo letto anche in Esodo. A questa grazia, a questa misericordia, a questo amore che Dio ha per ognuno di noi. Nonostante quello che noi abbiamo fatto, nonostante il fatto che noi in nessuna maniera avremmo potuto meritare questo. Infatti, è in questo che sta la grazia. Noi con nessuna opera avremmo potuto meritare questo, ma è solo grazie all'amore e la grazia di Dio per noi. Quindi questo è quello che Gesù ha fatto per noi, questo è quello che Dio ha fatto per noi. E come abbiamo iniziato questa mattina? Abbiamo parlato di grazia. Questa parola grazia oggi al mondo forse può sembrare qualcosa di debole, vero? Dare grazia significa una cosa che non meriti. Fai questo, sei una persona debole che fai questo, che dai grazia. Ma vediamo invece che la grazia è qualcosa di molto molto potente, che come abbiamo anche mostrato nell'esempio iniziale, come abbiamo visto anche nelle nostre vite, questa grazia, questo regalo, anche immeritato, cambia la vita, cambia il comportamento delle persone. Infatti, si può leggere anche Paolo. Paolo stesso parla di questo, e magari senza andare a leggere i versetti, in Prima Corinzi 15, Paolo dice che la grazia di Dio nei suoi confronti non è stata vana. Perché? Perché Dio gli ha fatto grazia, lui che ha perseguitato la Chiesa, ha ucciso un sacco di probabilmente delle persone, dei cristiani, ma non è stata vana, perché questa grazia che gli è stata data a Paolo, Paolo, dopo che si è convertito, ha fatto l'opposto, è andato a predicare il Vangelo. Il risultato di questa grazia non è stato niente, ma il risultato di questa grazia è stato un servitore di Dio che ha portato il Vangelo in giro per il mondo, che ha portato il messaggio della salvezza, di questo rivivere dei morti che abbiamo letto prima, portarlo in giro. Quindi questo è interessante, il risultato della grazia. La grazia è molto potente nei nostri confronti e questo ha portato, ad esempio in Paolo, questa grazia che opera, che lavora. E questo è anche per noi quando abbiamo ricevuto grazia. Dobbiamo proprio riflettere su questo. Ci deve portare a operare, non per ricevere la grazia, ma come risultato della grazia. Dio ci ha fatto grazia e noi, come risultato, vogliamo portare lode a Lui, vogliamo glorificarlo, vogliamo far piacere a Lui, non fare più quello che prima facevamo, non fare più quello che sappiamo che a Lui non piace, che disubbidiamo a Lui, come eravamo prima, ribelli, no? Che seguivamo solo quello che volevamo noi. Ma come risultato della grazia vogliamo invece far piacere a Dio, vogliamo seguirlo e non per forza, ma perché noi lo vogliamo, non perché c'è scritto in qualche regola, qualche legge che se ci convertiamo dobbiamo fare queste cose, ma è una conseguenza naturale, come il frutto. Non c'è nessuno che obbliga l'albero a dar frutto, ma è qualcosa di naturale. Quando viene annaffiato, quando è seminato il seme giusto, col sole, dopo il frutto nasce, cresce. E quindi queste sono queste opere, che è il risultato della grazia di Dio nei nostri confronti. E questo è importante perché anche per noi oggi riflettiamo su questo, no? Noi tante volte ci concentriamo sempre e solo sulle opere. Dobbiamo fare, 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 fare. Però spesso questo diventa un peso. Perché? Perché ci stiamo lasciando la base, ci stiamo dimenticando che perché facciamo tutto questo. L'amore di Dio per noi, quello che Lui ha fatto prima per noi, la grazia che ci ha dato. E se noi meditiamo, teniamo questo dentro di noi, allora ci verrà spontaneo di amare gli altri come Dio ci ha amati, di sacrificarsi per gli altri, il nostro tempo per gli altri, come Dio ha fatto per noi. Quindi è qualcosa di naturale ed è una conseguenza della grazia di Dio per noi. E quindi questa mattina vorrei, è il mio desiderio che sia proprio questo desiderio che deve, di operare, di servire il Signore, che deve partire dalla grazia che Lui ci ha dato, che è quello che anche Paolo, su cui Paolo si fondava. Quindi non concentriamoci sul fare dalle nostre forze, perché questo poi può diventare un peso, ma concentriamoci su quello che Dio ha fatto per noi, sul nostro rapporto con Lui. Allora da là tutto il resto verrà spontaneo, verrà fatto con gioia, con la pace, col desiderio di servire il Signore. Quindi questa grazia non si compra, questa grazia è qualcosa che riceviamo gratuitamente, che non ricevere questa salvezza gratuitamente, anche se non ce lo meritiamo. E queste opere non le facciamo per ricevere grazia, perché questo sarebbe un peso. anche come credente abbiamo fatto l'esempio prima, no? Spesso ci troviamo in situazioni in cui facciamo, ma lo facciamo come un peso, come un giogo che trasciniamo. La grazia ci libera da questo giogo. Noi non dobbiamo fare questo per meritare qualcosa. Non dobbiamo fare certe cose in chiesa perché ci sentiamo in colpa verso Dio, perché magari abbiamo sbagliato in qualche cosa. Certe volte, no, riflettiamo, pensiamo in questa maniera, anche se forse inconsciamente. Allora facciamo per sentirci meglio, per calmare questo senso di colpa. Ma non è così, non deve essere così. Dio ha già pagato ogni cosa. Questo peso Dio ce l'ha già tolto. Quello che noi dobbiamo fare non è meritare qualcosa, ma è servire Dio, portare gloria a Lui, farlo con gioia, in modo spontaneo. Perché, come abbiamo ripetuto molte volte questa mattina, è basato su questo dono che Lui ci ha fatto. Abbiamo già ricevuto la salvezza, non dobbiamo meritare niente, non dobbiamo fare niente per meritare questo. In Colossesi Paolo dice: trovati ora vivificati, siamo credenti, non dobbiamo più cercare le cose di qua giù come facevamo prima, ma dobbiamo cercare le cose di lassù. Questo è quello che vogliamo fare, ricercare le cose che hanno un valore molto più grande di sentirsi bene, dare sfogo ai nostri piaceri, seguire quello che la nostra mente o la nostra carne o il mondo vuole che noi facciamo, ma cercare le cose di lassù. E Paolo nei suoi versetti conclude parlando proprio anche di questo, dell'operare. Dice che Dio ha già preparato precedentemente, leggo il versetto, dice versetto 10, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questo non è un praticare per ricevere la salvezza. Poche parole prima Paolo ha già detto: siamo stati salvati per grazia mediante la fede. Ma dice che Dio ha comunque preparato delle opere affinché noi le pratichiamo. Come credenti, ognuno di noi qua questa mattina ha certe cose da fare, delle opere che Dio ha già preparato per noi. Dobbiamo essere pronti, ci deve questo incoraggiare ad essere pronti, reattivi nel fare questo. Quando Dio ci mostrerà queste cose, forse noi non le conosciamo, non sappiamo quello che Dio ha preparato per noi. Ma quello che dobbiamo fare, basati su questa grazia, quando ci troveremo di fronte a quello che Dio ci darà da fare, noi dobbiamo farlo. Come abbiamo letto, Dio ci ha preparato delle opere affinché ognuno di noi le pratichi, le faccia. Ognuno di noi, non solo per qualcuno, ma per tutti. Dio ha preparato delle opere per tutti i credenti, tutti coloro che lo seguono. E queste opere saranno qualcosa di piacevole, qualcosa che con un desiderio, un bel desiderio di farle faremo. Sarà come il lavoro che faceva Adamo ed Eva. Non so se avete mai riflettuto su questo. Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, quando non c'era ancora il peccato, Dio gli ha detto ad Adamo di fare determinate cose, no? Secondo voi il suo lavoro lui lo faceva in modo svogliato o lo faceva in modo volenteroso? Perché non gli pesava, era la sua vita quello. Questo deve essere il nostro operare, senza nessun peso. Non come invece il lavoro dopo il peccato. Dio gli ha detto: tu lavorerai e faticherai, con sudore ti prenderai il cibo. È un lavoro diverso. Prima gli ha detto di fare determinate cose e era bello fare questo. Dopo il peccato invece è diventato un peso lavorare per prendersi del cibo, avere del cibo. Ecco, un po' questa immagine anche nelle nostre vite. Dobbiamo basandoci sulla grazia, seguire quello che Dio ci mostra, queste opere che Lui ha già preparate per noi. Così, concludendo, volevo concludere solo rubando un'immagine a un artista credente che ha fatto una canzone e l'ha intitolata Edge of My Seat. Non so se sapete, mi serve la sedia. Lui parlava di questo. Diceva che nella nostra vita, ogni giorno, dobbiamo affrontare la nostra vita come sederci in una sedia. E possiamo sederci nella nostra sedia usando due posture diverse. E così anche la nostra giornata la possiamo affrontare in due modi diversi. Il primo modo per affrontare la nostra giornata, la prima postura può essere questa: sederci, stando seduti fino in fondo alla nostra sedia, magari con le braccia incrociate, un po' distesi, e dire: oggi devo fare questo, oggi devo andare a fare quello. Questo qua è un modo che possiamo affrontare la giornata. Però la seconda postura, il secondo modo, può essere questo: sedersi in un'altra maniera. Sedersi, come il titolo della canzone, nel bordo della sedia, essere pronto nell'alzarsi, nel fare. E il modo di parlare sarà diverso. Non diremo devo fare questo, devo fare quello, ma diremo modo diverso. Diremo farò questo, farò quello. Con Dio, quello che Dio mi metterà davanti, sono pronto a vederlo e a farlo. E questo è un po' quello che questa mattina volevo condividere con voi, anche che vediamo in questi versetti. Quindi essere pronti a operare, ma a operare non per forza, non come un peso, ma basati su questa grazia, su quello che Dio ha già fatto per noi. E allora in questo modo faremo frutto, allora in questo modo faremo quello che Dio ci chiederà. E poi Paolo dice, parla anche del futuro, no? Dove la misericordia di Dio, dove nel futuro sarà tutto, ci saranno delle ricompense, si vivrà senza più il peccato e quindi possiamo anche dare un'occhiata, guardare al futuro su questo. Così vogliamo veramente ringraziare il Signore anche per questi versetti. Che possiamo veramente, come Paolo ricorda, prima eravamo morti, adesso siamo vivificati. Prima seguivamo quello che noi volevamo, i nostri piaceri, la nostra carne, ora invece siamo seduti nei cieli. Quindi il nostro desiderio deve essere questo. Quindi ricordiamoci di questo quando ci sentiamo appesantiti da quello che stiamo facendo, magari anche quello che stiamo facendo per il Signore. Riflettiamo quello che la condizione in cui noi oggi siamo, quello che Dio ha fatto per noi. Questo ci incoraggerà e questa grazia produrrà questo frutto, queste opere.